I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Innanzitutto quello che sta accadendo in queste ore è estremamente interessante perché sappiamo che la controffensiva ucraina ancora non è iniziata, però in realtà gli ucraini stanno riuscendo a sono riusciti a sfondare le linee delle forze armate russe e in particolar modo della Wagner a Bakhmut, e quindi sostanzialmente stanno avanzando nella riconquista di Bakhmut. Questo appunto non è l'inizio della controffensiva propriamente definita, però è uno sviluppo estremamente interessante che comunque per l'ennesima volta è la riprova che in realtà gli ucraini spesso ci stupiscono. In Occidente, soprattutto poi nelle ultime settimane, no, si è parlato molto la difficoltà di questa controffensiva, che molto probabilmente gli ucraini non riusciranno a cavare un ragno dal buco. In realtà si diceva esattamente la stessa cosa quando si parlava di Kherson in autunno, e ancor prima appunto si immaginava la caduta di Kiev. Cioè, dico tutto questo per dire che in realtà non sappiamo quello che accadrà sul terreno, ma che quello che sta accadendo in queste ore è non soltanto molto interessante, ma è molto interessante in modo positivo. Faccio questa lunga premessa per arrivare un po' al punto. Cioè, se effettivamente gli ucraini dovessero riuscire e andare al di là di quelle che sono le aspettative nella riconquista territoriale, quindi la liberazione della loro terra e del loro popolo, inevitabilmente il livello di rischiosità per quello che riguarda un'eventuale reazione della Russia aumenterebbe. E qua mi ricollego alle parole del presidente Mattarella. Cioè, noi come cittadini di paesi liberi e democratici dobbiamo essere disposti a correre questi rischi, altrimenti rimangono soltanto belle parole, non so come dire, no? Quindi dobbiamo prendere atto che effettivamente c'è un costo, c'è un rischio nella libertà e quindi nella liberazione per arrivare a quella libertà, e dobbiamo, innanzitutto questo rischio e questo costo lo stanno pagando gli ucraini, ma dobbiamo essere disposti a pagarlo anche noi, nei fatti e non soltanto appunto nelle parole.
Intanto è notizia di qualche minuto fa, dell'ANSA, il presidente ucraino Zelensky all'interno di una serie di visite nei paesi dell'Unione Europea nei prossimi giorni potrebbe ipotizzare una visita lampo anche a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parliamo di Turchia, potrebbe essere la fine di un'era in Turchia, dice un lancio ANSA di qualche secondo fa, perché Erdogan è stato superato dall'opposizione a 72 ore dall'apertura dei seggi, almeno secondo la fotografia scattata dagli ultimi sondaggi, che per settimane invece avevano registrato un testa a testa con il principale sfidante Kemal Kılıçdaroğlu, e che ora mostra invece il candidato dei principali partiti di opposizione in netto vantaggio nei dati raccolti da due dei più noti istituti demoscopici del paese. Cosa dobbiamo aspettarci? Lei parteciperà alla nostra lunghissima maratona di domenica, che partirà dal mattino e terminerà a mezzanotte. Cosa dobbiamo aspettarci dalle elezioni di un paese che lei conosce molto bene?
Ma allora, innanzitutto dobbiamo aspettarci che possa accadere effettivamente l'inaspettato, nel senso che c'è stata un pochino una strana contraddizione e contrapposizione tra il dibattito in Turchia e il dibattito in Europa e in Occidente riguardo alla Turchia. Cioè, in realtà, se si parla con esperti turchi, tutti effettivamente dicono: potrebbe veramente essere la volta buona che Erdogan perda le elezioni e che vinca finalmente l'opposizione. Se si ascolta il dibattito europeo, in realtà c'è una sorta di ma figuriamoci, ma sicuramente alla fine, con un po' di brogli e con un po' di effettivo naturalmente supporto, Erdogan rivincerà, perché i sondaggi ripetutamente l'hanno dato in perdita in passato, anche se non era proprio vero, però è vero che i sondaggi in passato avevano dato maggiori possibilità all'opposizione rispetto a quello che poi si è verificato, penso alle ultime elezioni parlamentari e presidenziali. E detto qui, c'è questo divario, questa divergenza nel modo in cui ne parliamo. Ad oggi naturalmente non possiamo sapere quello che accadrà, verosimilmente potrebbe non esserci una vittoria in questo domenica prossima, nel senso al primo turno, quindi è abbastanza probabile che nessuno dei candidati vada oltre il 50%, che quindi si andrà a un secondo turno il 28 di maggio, e però effettivamente il 28 di maggio potrebbe accadere che Kılıçdaroğlu, e quindi la coalizione dei sei partiti che lo sostiene, anche poi con l'appoggio esterno del partito filo curdo, potrebbe effettivamente farcela. Questo pone all'Europa in realtà una serie di interrogativi, perché effettivamente a prima vista meraviglioso, no? Il dittatore Erdogan, così come l'aveva definito il Presidente del Consiglio Draghi, finalmente viene scassato dal potere e si riafferma la democrazia in Turchia. È proprio perché si riafferma la democrazia in Turchia che Kılıçdaroğlu dice, insomma, l'accordo sui migranti, che è una roba veramente inguardabile da un punto di vista dello Stato di diritto, beh, direi di cancellarlo. E il processo di adesione, noi Turchia dobbiamo fare i nostri compiti a casa e quindi riaffermare lo Stato di diritto, i diritti umani, i diritti di minoranze, tutte queste belle cose, ma una volta che lo facciamo, vogliamo riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea? E a questo punto l'Europa come si pone nei confronti della Turchia? Cioè, voglio dire, la verità qual è? Che gli europei hanno spesso e volentieri sparato a zero su Erdogan, ma c'era anche una sorta di cinico opportunismo dietro questa relazione che alla fine faceva anche comodo una Turchia alla quale non ci dovevamo avvicinare più di tanto. Adesso che se effettivamente si riafferma la democrazia in Turchia, questo pone l'Europa, ritornando un po' a questa dicotomia tra parole e fatti, di fronte alla necessità di agire e quindi non soltanto parlare di democrazia e di diritti umani, ma è messa nella condizione, perché la controparte diventa seria, diciamo, in questo percorso di democratizzazione, di agire di conseguenza.
Chiarissimo e grazie. Allora domenica, la ringraziamo grazie. In anticipo. Natali Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, grazie.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.